Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Positiva per noi studenti, questo Papa lo sentiamo molto vicino e ci fa piacere, insomma, sentire cosa ha da dirci.
Cosa ti aspetti?
Che affronti le problematiche che ci sono a noi più vicine, il tema del lavoro, la speranza nel futuro, la fiducia nella famiglia, nel potersi costruire una famiglia, che è un tema che oggi è fortemente in crisi.
Parlerà, immagino, della nuova generazione, dei valori che forse si sono un po' persi. Io penso che parlerà principalmente forse della famiglia, un tema molto, molto, molto centrale.
È importante che venga in un'università, è la prima volta in Italia per Papa Francesco.
Sì, molto importante. E secondo me è importante proprio che parli dei valori fondamentali che si stanno un po' perdendo in questa epoca di internet, proprio a livello di relazioni tra le persone.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Alcuni studenti, alcune voci di studenti dell'Università Roma III raccolte questa mattina. Papa Francesco si recherà in questo polo didattico della capitale. Dopodomani, venerdì mattina alle 10, incontrerà la comunità dell'Università nella sede del Rettorato, una visita che si prevede durerà un paio d'ore circa. Sulla genesi dell'invito in questa sede di Roma abbiamo intervistato il rettore Mario Panizza.
Questa idea è nata prima dell'estate. Io ho scritto una lettera a Papa Francesco in cui raccontavo un po', in una breve sintesi, le attività di Roma III, che sono fortemente concentrate su una serie di problemi sociali, non trascurando ovviamente gli elementi fondamentali e primari che sono la didattica e la ricerca, però sul tema della terza missione siamo impegnati molto. Terza missione che è sia sull'aspetto dei problemi sociali dei migranti, ma anche quello del trasferimento tecnologico. E l'anno scorso sono presidente della conferenza dei rettori del Lazio, abbiamo organizzato quattro convegni sulla sostenibilità, quindi con una certa armonia anche con quello che è stato il Giubileo della Misericordia. Tutti gli Atenei del Lazio hanno partecipato a questo. Questi quattro convegni hanno affrontato il tema della sostenibilità attraverso tutte le declinazioni, quelle sociali, economiche, finanziarie, ma anche quelle urbanistiche del territorio, umane, della salute. Quindi su questo tema ci siamo mossi parecchio. Il tema della terza missione ormai saranno 20 anni che ne parliamo. Credo che adesso sia necessario passare anche ad una fase più operativa. Non solo quella delle parole e delle dichiarazioni. Degli aspetti da questo punto di vista già si incominciano a vedere. Per esempio il coinvolgimento di 14 Atenei nella progettazione di 14 scuole nelle aree terremotate. Questo è un impegno che ha preso la conferenza dei rettori italiani. Mi hanno chiesto di coordinarla questa operazione e ogni Ateneo, gli Atenei che hanno facoltà di architettura e di ingegneria stanno lavorando su questo, su dei tempi molto stretti, con grande convinzione, determinazione, sotto il patrocinio del commissario Errani, stiamo lavorando con determinazione. Ecco, non è solo questo, venerdì ci sarà anche presente tra di noi il sindaco del comune di San Giuseppe Jato, che noi abbiamo incontrato ormai sono più di 2 anni fa, per la sistemazione e ristrutturazione della biblioteca all'interno di un edificio sequestrato alla mafia. L'impegno è stato talmente generoso anche da parte nostra, generoso nello spirito ovviamente, molto più che nei fatti, anche se abbiamo raccolto parecchi volumi, che siamo cittadini onorari di San Giuseppe Jato. E questo sarà anche una testimonianza nei confronti di Papa Francesco. Noi abbiamo anche messo su una squadra di calcio, l'Atletico Diritti, in cui i nostri studenti giocano insieme ad ex detenuti e a migranti. C'è stata una bella partita il 5 di gennaio, in cui hanno partecipato anche l'Associazione dei Calciatori nel campo a Pietralata, quello che era di Pasolini, dove lui andava a giocare. E quindi sono stato onorato di dare il calcio d'inizio a questa partita. Era un pomeriggio freddissimo, però il clima era molto buono, quindi queste sono delle azioni che io credo che siano significative non solo come simbolo, ma proprio come presenza all'interno della città. Questo è un po' lo spirito che mi ha spinto a chiedere un incontro e quindi a chiedere al Papa di venirci a trovare.
La prima visita di Papa Francesco in un ateneo in Italia.
La scelta, forse, e mi illudo, sia anche che siamo un ateneo che è molto presente nella città. Quindi è un'università che sta un po' modificando la città. Ecco, questo.
In che termini?
E nei termini che...
una città che ha tante sofferenze.
Tante sofferenze, però diciamo non siamo una città universitaria né un campus. Siamo all'interno della città, in una zona che è quella sud-ovest di Roma, che fino agli anni 70 era un'area industriale con una serie di industrie poi abbandonate. Ecco, nel 1992, quando siamo nati, abbiamo incominciato a prendere alcuni di questi edifici, a trasformarli, ristrutturarli, con l'impegno che quello che serviva a Roma 3 doveva servire anche alla città. Ecco, questo è stato un po' il nostro spirito.
Come crede che la figura di Papa Francesco e il suo magistero in questi anni stia incidendo sulle coscienze dei giovani?
Ma io penso che questo suo impegno, soprattutto verso i soggetti deboli, sia una traccia importante per i ragazzi, che sicuramente seguono questa indicazione, ma io credo anche per noi educatori, cioè individuare la parte bassa del mondo e quindi capire che anche queste difficoltà che ci sono economiche tra il nord e il sud del pianeta va compreso, va interpretato, e noi siamo nel cuore di un bacino che è quello del Mediterraneo, dove i problemi di pace sono molto molto sentiti e molto forti. Noi abbiamo avviato un seminario residenziale di ragazzi universitari che vengono dai paesi del Mediterraneo, che nel mese di settembre stanno un mese qui da noi, da vari paesi, culture, religioni diverse del Mediterraneo. Sono azioni che probabilmente sono gocce in un mare, però significa anche far dialogare dei ragazzi, sperimentare anche noi se quello che noi insegniamo, che è il patrimonio culturale e la storia dei paesi, può servire a far dialogare chi invece è in una situazione di conflitto, se non permanente, però costante, insomma.
Ecco perché la conoscenza e il sapere non dovrebbe incontrare muri. Tra poco ascolteremo la testimonianza di Nur, questa ragazza siriana che sarà tra i giovani studenti che avranno la possibilità di parlare al Papa, ed è simbolico, ma non solo simbolico, vorrei dire anche qualcosa di più.
Sì, lei dice la conoscenza non fa venire i muri. Purtroppo dei muri devono essere abbattuti, perché c'è qualcuno che li costruisce, i muri. La distanza esiste, l'impegno è quello non di trasformarci in operatori politici, ma di fare politica attraverso il nostro lavoro, che è quello di essere professori. E quindi delle difficoltà io le ho trovate quando sono andato anche in i paesi del Mediterraneo a dire dei ragazzi vengono da noi su questo, e alcuni anche colleghi rettori mi hanno detto: ma ti rendi conto di quello che ci stai dicendo? Alcuni nostri ragazzi non possono raggiungere altre parti perché ci sono dei muri veri che impediscono il passaggio. Io credo che il mestiere di un professore sia quello di fare il professore, e quindi di insegnare la storia del luogo, la pace, la tranquillità, forse la pace è anche un termine troppo importante, diciamo l'armonia tra le culture, ecco, il rispetto tra le culture, l'integrazione, l'inclusione. Credo che questo sia quello che un professore deve saper fare. Nursi è un simbolo, è importante per noi, è importante che sia presente anche in questo giorno di collegamento e di azioni reciproche che si possono fare.
Dialogo credenti non credenti, un ambito su cui Papa Francesco sta lavorando molto. Le piace questo stile?
Io direi che forse l'impegno è etico, credo che questo può mettere d'accordo tutti, perché a questo punto ci sono dei valori di rispetto del prossimo. E all'inizio, quando ho parlato di pace, che poi mi sono un po' fermato perché ho detto ma sto usando delle parole troppo grosse, forse parlare di armonia tra le culture diverse è forse questo l'impegno che si deve avere. E questo è indipendente dall'essere credenti o non credenti, è il valore della cultura che è di rispetto del prossimo, e quindi è quella sintesi. Se parlo di valore etico è perché è proprio la sintesi che io credo che ognuno di noi può avere indipendentemente dal credo e dalla fede.
Vorrei chiederle un parere a proposito di questa recente lettera che è stata inviata da docenti universitari un po' di tutta Italia, da filosofi, sociologi, accademici della Crusca, contenente un appello al governo e al Parlamento perché facessero concretamente qualcosa per venire incontro ad una situazione da loro denunciata di grave impreparazione degli studenti che affrontano gli anni universitari sulle basi fondamentali dell'italiano scritto e parlato. Ecco, è così, condivide questi contenuti?
Ma insomma, si possono condividere, ma non fino in fondo. Ecco, io la lettera non l'ho firmata, forse perché non sono un professore di italiano, sono un architetto e quindi su questa cosa non mi sentivo particolarmente sensibile e colpito. È chiaro che la lingua italiana un po' si sta impoverendo, perché SMS, social network e così via tendono a semplificare, a ridurre troppo le cose. Però è anche vero che la soluzione gettata lì al politico, devi fare qualche cosa, ritorno sul concetto di prima: io faccio il professore e devo fare il professore. Allora anche quando i miei studenti di architettura fanno un progetto, gli chiedo di descrivere anche questo progetto, di fare una relazione e di andare a correggere l'italiano per far capire quali sono gli elementi diretti e razionali che corrispondono anche ad un progetto di architettura per renderlo sensibile e trasmissibile. Ecco, questo è il mio impegno. Se vuoi fare il professore devi intervenire nel correggere e nel mitigare questi indebolimenti.
Da architetto sappiamo quale stagione di degrado urbano vive questa metropoli. Da dove cominciare?
Ricominciare dalle periferie per rimettere ordine, ricominciare dal centro storico per evitare degli scompensi e degli squilibri, ricominciare dai trasporti. I problemi sono realmente moltissimi. Io credo che c'è sia la carenza di progetto, di capacità di progettare, però c'è anche un'altra montagna da rimuovere, che è la burocrazia. Io me ne accorgo, lo sto vedendo da rettore architetto, che per riuscire a fare qualche cosa passano 6, 7, 8 anni. C'è una difficoltà che soprattutto adesso viviamo particolarmente, perché l'alternanza di una gestione amministrativa rende molto molto difficile trovare chi poi firma le cose e queste possano andare avanti.
Fare qualcosa per le periferie, che cosa intende concretamente?
Molte periferie sono solamente dei dormitori e quindi solamente la dotazione dei servizi riesce a far agganciare chi le abita in un luogo e qui lo riconosce come tale. Se non si stabiliscono, se non si fissano dei punti di riferimento, c'è questo modo scompaginato di utilizzare la città, per cui ci si riversa sui luoghi storici che hanno una loro personalità, una loro natura, e la periferia diventa solo il luogo della residenza, e non avendo un controllo sociale, perché non c'è l'attenzione a qualificare quel luogo, va in mano poi a chi la può degradare sia sul piano fisico che anche sul piano morale.
Mario Panizza, rettore dell'Università Roma III, dove Papa Francesco si recherà in visita venerdì mattina, se ne parlava. L'ho incontrata Nur, questa giovane donna siriana, trentenne, che tra due giorni parlerà al Papa. Con noi ha ripercorso il suo viaggio fin qui e ci ha anticipato qualcosa di ciò che dirà a Francesco.
È un onore per me. Io incontro il Papa Francesco per la terza volta. Io mi chiamo Nur Issa, io sono siriana, io sono sposata con Hassan Zahida, ho 31 anni, io ho un bambino di quasi 3 anni. Poi ho una laurea d'agricoltura dall'Università di Damasco e poi ho fatto un master di microbiologia in Francia. Noi siamo scappati dalla guerra nell'anno 2015 perché il mio marito era stato chiamato per fare il servizio militare del regime dell'Assad. Noi non volevamo uccidere i nostri fratelli, non volevamo uccidere o essere ucciso. Decidiamo di scappare, un viaggio molto molto lungo. Siamo passati per tanti trafficanti del regime siriano, dell'ISIS, dell'arme libro. Il nostro viaggio ha durato 10 giorni, era molto difficile.
Da Damasco fino a
Turchia. Abbiamo pagato circa 3.000 euro per arrivare a Turchia. Siamo rimasti in Turchia per 3 mesi. Stavo aspettando un visto per andare in Francia perché io avevo studiato lì e avevo molti di famiglie lì e mi hanno fatto come una richiesta per venire in Francia. Questa visita era rifiutata perché siamo siriani. La vita in Turchia era molto difficile.
Dove stavate lì?
Istanbul, tra Istanbul, Gaziantep e Izmir.
Ospiti dove?
Un piccolo appartamento in Istanbul e poi in Izmir ci siamo rimasti in tantissime case per i trafficanti.
Venivate smistati,
sì.
Un po' di qua, un po' di là. E poi siete arrivati dove?
Siamo arrivati a Lesbo il 18 marzo. Siamo rimasti nel campo di Karatepe per un mese e poi c'era il visito del Papa Francesco. 3 persone della comunità di Sant'Egidio che sono venuti prima del visito di Papa Francesco hanno fatto tante interviste con le famiglie. Poi ci hanno scelto. Sì.
Com'è stato quel viaggio? Come lo ricordi?
Era un viaggio meraviglioso. Io sono sentita sorpresa perché lui è molto molto semplice, un uomo che è molto molto semplice. E per questa cosa, io sono musulmana, però lui non era
non aveva pregiudizi.
Non aveva pregiudizi, lui era aperto.
Questa cosa ti piace?
Sì, mi piace molto e mi piace che tutti gli uomini religiosi saranno con lui perché lui è vero esempio per tutti gli uomini religiosi perché lui ha usato la religione per servire gli esseri umani.
Incontrarlo ancora per la terza volta all'università, che significato ha per te?
È significata molto per me, perché lui è un vero essere umano. Io vorrei parlare nella mia testimonianza dell'integrazione di studenti di paesi esteri. E io spero che il mio messaggio va a essere arrivata.
Ti senti accolta? Ti senti abbastanza
sì.
Integrata?
Ci siamo bene accolti, però c'è un po' di difficoltà perché noi dobbiamo fare le cose del capo e per questa cosa abbiamo bisogno di fare come un riconoscimento perché è un po' difficile perché noi abbiamo finito il studio e abbiamo cominciato a lavorare in Siria.
Non avete più 20 anni in
sì.
Questo senso
sì,
vuoi
sì.
Dire? Quindi adesso con le preoccupazioni della famiglia si ha forse poco tempo per studiare di nuovo,
sì.
Questo vuoi dire?
Sì, sì, per questa cosa.
Ti mancano 5 esami, giusto?
Sì, mi mancano 5 esami, però per il mio marito è più difficile. Perché lui ha fatto come architettura del paesaggio. E l'architettura del paesaggio in Siria dove passare per agricoltura. Per studiare agricoltura, però qui dove studiare architettura per passare. e lui deve fare tutte le cose dal capo. Spera che lui trova un lavoro nel suo domani, nell'architettura del paesaggio sempre. Per me, io ho lavorato per esempio nella Commissione Energia Atomica di Damasco, di Siria, e il mio marito era a capo del settore.
Parlerai al Papa dell'integrazione. Che cosa ci vuole per una buona integrazione, secondo te?
Allora, secondo me ci vuole non avere paura per la prima volta, perché c'è sempre la paura. Tra tutti i genti c'è sempre la paura. E poi abbiamo bisogno di un lavoro dei due lati, dal governo e anche dagli immigrati. Per il governo abbiamo bisogno di aprire i centri per insegnare la lingua italiana. E poi per i genti abbiamo bisogno di rispettare le leggi e di imparare la lingua. Ci vogliono persone che sono esperti per insegnare la lingua italiana per gli stranieri, perché
non tutti possono farlo,
sì,
dici?
Sì, non tutti possono fare, perché ci sono i genti, per esempio, che non parlano inglese o francese.
E voi come avete fatto, per esempio?
Noi ci abbiamo scritto nella scuola della comunità di Sant'Egidio dal secondo giorno quando siamo arrivati, e poi abbiamo seguito tante lezioni per internet.
Insomma, vi siete proprio applicati.
Sì.
Ecco. Quindi c'è una responsabilità, diciamo, di chi accoglie, ma c'è anche una responsabilità di chi arriva.
Sì,
in che senso?
Dobbiamo rispettare le leggi, i paesi ospitanti, sì.
Che futuro vedi per il tuo paese d'origine?
Io purtroppo non vedo niente. Io vedo che la situazione è molto molto difficile. No, non c'è una soluzione nel tempo presente.
Ci sono persone che stanno resistendo in varie parti della Siria, magari si mettono insieme facendo cose piccole, la società civile. Tu credi che ripartendo da lì la Siria potrà continuare ad esistere? Chi potrà salvare la Siria? Ecco.
Io spero possiamo arrivare a una Siria libera e per tutti gli siriani, una Siria civile. Non arriviamo nei prossimi giorni, ma possiamo arrivare.
Come?
Noi abbiamo bisogno che tutti gli uomini religiosi uniti e parlano. Parlano per i genti, perché tutte le religioni hanno parlato della stessa cosa, dell'amore, non hanno parlato della violenza. Noi abbiamo bisogno degli uomini religiosi più aperti, leader politici, anche le genti. Io parlo di religione perché adesso in Siria c'è l'ISIS, per esempio, che ha usato la religione per controllare i genti. E religione, l'Islam, non è così, non parla di questa cosa, non parla della violenza. Anche ho un messaggio per tutti i capi politici, perché noi come popolo siriano abbiamo sofferto molto. Magari siamo contro o con il regime, noi abbiamo soffrato molto, tutti abbiamo perso tanto. Verso il lavoro, verso forse qualcuno della famiglia, abbiamo tutto perso. Ci abbiamo bisogno dell'amore e ci abbiamo bisogno anche di dimenticare tutti il contrario dell'amore. Come è il contrario dell'amore?
L'odio.
E ci abbiamo bisogno di dimenticare tutti l'odio del nostro cuore.
E questa è la testimonianza di Nur, questa giovane donna siriana che venerdì mattina all'Università Roma 3 incontrerà per la terza volta Papa Francesco e racconterà la sua storia adesso di studentessa di un'università romana. Grazie per il vostro ascolto, buon proseguimento da Antonella Palermo.
Mm-hmm.